Buonasera, Sindaco. Rapetti, ci siamo con lo stream? Ok. Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello del Consiglio Comunale del 27 aprile 2022. Prego. Grazie. Allora, abbiamo una mozione e poi due delibere collegate, insomma, tra loro. La mozione presentata dal Futuro in Comune, non so quale dei consiglieri del gruppo la... Avete oggetto la formazione BLSD laico. Prego, Primerano.
Buonasera a tutti, grazie Presidente. Chiedo scusa sin da subito perché stasera ho un calo di voce. Grazie a Dio non è Covid perché mi sono tamponato e dovuto all'aria condizionata dell'aereo che ho preso 2 giorni fa. Allora, passo direttamente, così accorcio anche per la mia voce, gli do modo di riuscire ad arrivare fino alla fine. Passo direttamente al premesso che la mozione ha come oggetto la formazione del BLSD laico. Nelle premesse abbiamo scritto che ogni anno in Italia circa 60.000 cittadini muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco, a insorgenza spesso talmente improvvisa da non essere preceduto da nessun sintomo o segno premonitore. Le cause più frequenti dell'arresto cardiaco sono l'infarto del miocardio, del cuore, le aritmie cardiache, l'annegamento, la folgorazione, l'asfissia, i traumi, l'avvelenamento. La sopravvivenza per questo evento è inferiore al 10%. La carenza di ossigeno al cervello produce infatti lesioni che possono diventare irreversibili già dopo 4-6 minuti di assenza della circolazione. Le possibilità di prevenire questo danno dipendono dalla rapidità e dall'efficacia delle procedure di soccorso riassumibili nella corretta applicazione di quella che viene chiamata catena della sopravvivenza. La letteratura scientifica internazionale ha infatti dimostrato che un soccorso tempestivo e corretto, in caso di arresto cardiaco improvviso, contribuisce a salvare fino al 30% delle persone che ne vengono colpite. Considerando che è essenziale che le prime manovre di soccorso, in primo luogo le compressioni toraciche esterne, quello che viene definito il massaggio cardiaco, siano eseguiti il prima possibile anche da parte di personale non sanitario, quello che appunto viene definito laico, perché rappresentano uno dei principali elementi che favoriscono la sopravvivenza di una persona colpita da arresto cardiaco. Per apprendere le manovre di base di rianimazione cardiopolmonare bastano poche ore di formazione. A questo primo e fondamentale trattamento può aggiungersi l'utilizzo di un defibrillatore semiautomatico esterno, IDAE, che consente anche a personale non sanitario di erogare una scarica elettrica stabilita automaticamente dal defibrillatore, appunto, semiautomatico. Appurato che è assolutamente necessario che le tecniche di base di rianimazione cardiopolmonare diventino un bagaglio di conoscenza comune e diffusa e che sia tempestivamente disponibile un defibrillatore semiautomatico al fine di non spezzare la sequenza di interventi e come dicevo prima si chiama appunto la catena della sopravvivenza. Tutto ciò premesso e considerato, chiediamo al Sindaco e alla Giunta per le rispettive competenze di farsi promotore insieme ai soggetti competenti del territorio, come ad esempio Areo, per pianificare e organizzare un progetto con cui si possa fornire al comune cittadino la possibilità di partecipare a corsi di BLSD, integrato anche con indicazioni sul trattamento dell'arresto cardiaco in età pediatrica e dell'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. A stimolare le dirigenze scolastiche affinché in ambienti come quello scolastico ci sia una partecipazione attiva del personale scolastico a questo percorso formativo, a fine appunto di perfezionare competenze già acquisite e per poter diffondere nelle scuole la cultura del primo soccorso, stimolandone la partecipazione fattiva e propositiva in seno a una società più solidale, sicura e altruista. Scusate, io credo che già all'interno della mozione sia ben spiegato qual è il fine di questa nostra richiesta. Quindi grazie per avermi ascoltato e lascio il dibattito a voi.
Grazie, consigliere Primerano. È aperta la discussione, non tra di voi, però nel senso... Prego, qualcuno che vuole intervenire? Massacra, prego.
Sì, buonasera a tutti, ma come Partito Democratico noi siamo favorevoli insomma a questa mozione, perché con essa si cerca di arginare quello che l'Accademia Internazionale di Salvataggio e Rianimazione aveva definito gli effetti controversi della legge 120 del 2001, che in qualche modo scoraggiava i laici all'utilizzo del DAE, malgrado insomma le caratteristiche tecniche oggi di questo dispositivo, che fornisce automaticamente diagnosi e terapia, non lasciano alcun margine di discrezionalità all'operatore. A tal proposito, anche lo European Heart Journal aveva sottolineato che in Italia è ancora molto basso il numero di persone che utilizzano i DAE disponibili in situazioni di primo soccorso. E su questo poteva anche gravare il rischio percepito, magari non reale, ma percepito remotamente, anche dato l'articolo 54 del codice penale, di passare poi da soccorritore ad esercitatore abusivo della professione medica, e questo appunto poteva anche limitare la prestazione del soccorso laico. Di conseguenza, data la situazione attuale, guardiamo con favore questa possibilità di dare ai cittadini anche una formazione al soccorso che sia diffusa e di qualità e che vada a dissipare anche questi timori di eventuali responsabilità, sia istruendo correttamente circa le norme in vigore, sia dando una sicurezza ed educando alle procedure corrette del soccorso. E la mozione lo cogliamo anche come supporto all'intervento laico per incoraggiare appunto una cultura di solidarietà, senza però appunto ledere quello che poi può essere anche il non obbligo del soccorso, dato appunto anche le specificità poi dell'individuo che si trova ad agire e che deve farlo in sicurezza.
Grazie. Altri interventi? Raimondo, prego.
Grazie. Ma il nostro voto sarà favorevole, è un'emozione importante, insomma, che sensibilizza l'amministrazione su un tema anche attuale. Poi di solito si tratta sempre di intervenire in emergenze, invece qua si vuole insomma approntare anche attraverso le direzioni scolastiche un percorso di partecipazione anche dal punto di vista proprio della formazione. Mi verrebbe da aggiungere una riflessione. Adesso io non so, molti comuni si sono dotati anche di defibrillatori che mettono a disposizione dei cittadini nei punti cardine in comune, piuttosto che negli uffici pubblici, dotano anche le associazioni sportive di questi strumenti che salvano molte vite. Adesso io non so se il comune di Cesano Boscone si è attivato in questo senso, a questo tipo di volontà, però senza la necessità di emendare la mozione, insomma, come riflessione, suggerimento, credo che magari considerare anche questo soprattutto per quanto riguarda le società sportive del territorio, verificare se tutte hanno uno strumento di questo tipo e personale adeguato a poter intervenire, e anche pensare magari di metterlo a disposizione in determinati spazi cittadini. Adesso magari c'è, quindi sto dicendo una cosa che è superata, però da quel che ricordo non mi sembra di averne visti in giro. Quindi questo può essere uno spunto che metto a disposizione anche della discussione. Comunque il voto sarà sicuramente favorevole.
Grazie. Ha chiesto il vice sindaco di intervenire. Ci sono prima altri interventi di consiglieri? No? Prego, vice sindaco.
Buonasera a tutti. Allora, riguardo i DAI, sono presente in tutte le palestre, quindi Cereda, in tutte le associazioni sportive ci sono. Noi nel nostro programma elettorale avevamo anche messo l'installazione dei DAI anche sul territorio. L'ufficio Sport e Salute già ha dei preventivi. Stiamo aspettando il collegamento delle telecamere, specialmente quelle che sono presso gli edifici comunali, perché ancora la fibra non è attiva, eccetera. Perché pensiamo, visto che hanno un costo, di installarle proprio dove ci sono le telecamere, in modo tale per evitare un po' che vanno lì a romperle, perché purtroppo ci sono, cioè rompono le panchine nel Pertine, e quindi però già abbiamo contattato Interval per fare anche ai cittadini di prepararle, quindi però ancora siamo in attesa. Qui noi abbiamo Rapetti ci può dire quando sarà attiva la fibra, quindi quando funzionano le telecamere, e quindi siamo un po' in ritardo, ma proprio perché stiamo attendendo questa attivazione della fibra.
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego.
Solo una cosa a mo' di chiarimento, che effettivamente, insomma, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico è importante, perché poi alla fine aiuta a fare una diagnosi e a correggere eventuali situazioni, quelle che vengono definite aritmie, quindi la possibilità di fermare e far ripartire di nuovo il cuore, che in quel momento lì magari sta subendo un problema elettrico. Ma è necessario che ci sia del personale formato. Non sempre ci sono i sanitari in giro, quindi più persone hanno la capacità di riuscire a mantenere quella che si chiama appunto la catena della sopravvivenza, che banalmente anche prepararli a chiamare il 112, cominciare ad eseguire una manovra di sicurezza, piuttosto che riuscire ad ostruire le vie aeree di un bambino a scuola, piuttosto che per strada. E fino a prova contraria vi posso dire che la maggior parte di questi eventi succedono a casa o comunque in luoghi che non sono l'ospedale, perché lì c'è già del personale preparato. Credo che sia utile riuscire a prepararlo anche all'esterno, insomma. Grazie.
Grazie. Dichiaro chiusa la discussione e pongo quindi in votazione la mozione avente ad oggetto la formazione BLSD laico presentata al Futuro in Comune. Chi è favorevole? Approvata all'unanimità. Grazie. Adesso le altre due delibere, vertendo su argomenti collegati, ovviamente l'assessore Ursino le illustrerà come di prassi insieme, poi voteremo separatamente e anche la discussione riguarderà entrambi gli argomenti. Sono l'adozione del piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per gli anni 2022-2025 e l'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti, la TARI, per l'anno 2022. Prego, assessore Ursino.
Sì, buonasera. Allora, sono delibere molto tecniche, per cui mi sembra che il dottor Spadaro sia collegato, vero?
Sì, sì, scusate, il dottor Spadaro non può essere presente, ma è collegato, quindi ci ascolta e nel caso anche per i consiglieri può intervenire e dare chiarimenti.
Ok, in effetti, cioè, perché sicuramente stasera le domande dei consiglieri c'è bisogno del suo supporto. Allora, si tratta, cioè, come diceva il Presidente, naturalmente di due delibere collegate, cioè perché una precede l'altra, cioè l'approvazione delle tariffe della tassa rifiuti per l'anno 2022 hanno come presupposto l'adozione del nuovo piano economico finanziario. Ora, piano economico finanziario, cioè che come è illustrato nella delibera, viene redatto dal gestore del servizio, in questo caso dalla San Germano, cioè il comune ha l'obbligo, cioè di validare questo piano economico finanziario direttamente o tramite un soggetto terzo, cioè che sia comunque imparziale, cioè è neutrale rispetto ai soggetti che ruotano intorno al piano economico finanziario. Quindi è stato validato da una società a cui è stato affidato questo incarico, quindi abbiamo la validazione. Adesso il passaggio successivo, quindi, è l'adozione del PEF da parte del Consiglio Comunale. Questo PEF poi di fatto riceverà l'approvazione definitiva da parte di ARERA, a cui verrà inoltrato. Ora, è vero, cioè, quindi il PEF, noi sapete che l'ente è in una fase, siamo all'assegnazione, mi sembra, assegnazione provvisoria, cioè del servizio per i prossimi 5 anni, se non erro, quindi 5 anni. Il soggetto, non è un problema se diciamo è pubblico, no, quindi il soggetto di fatto è confermato. Se l'assegnazione sarà definitiva, è confermata la San Germano, quindi come IREN, cioè come gestore del servizio, per cui di fatto questo piano economico finanziario, cioè, avrà sicuramente una continuità. Ha una durata quadriennale secondo le nuove direttive che ha impartito ARERA. Quindi il piano finanziario è fatto di, voi non so se avete avuto modo di dare un'occhiata, come si compone, cioè i costi fissi, i costi variabili, il servizio, lo smaltimento. Quello che era importante nell'adozione del piano economico finanziario, sapete che secondo il metodo ARERA noi possiamo dato che di fatto il costo poi si trasla sulla tassa rifiuti, però per l'anno 2022 comunque noi abbiamo dei vincoli, non è che possiamo incrementare la tassa rifiuti di chissà quale importo. Se avete visto nella delibera, cioè l'incremento che noi potevamo, cioè previsto dal metodo ARERA, noi non c'è nessuna, come si dice, nessuna possibilità o discrezionalità nostra su questi conteggi, per cui secondo le indicazioni di ARERA noi la tassa rifiuti in base al PEF per il 2022 può subire un incremento massimo del 7,90%. Ora, chiaramente, se rispetto al nuovo piano economico finanziario determinati, quindi il costo complessivo del servizio, cioè se per tenere, cioè quindi in equilibrio entrate e spesa, se è chiaro l'aumento fosse stato superiore a questo tasso, non potevamo quindi aumentare la tassa rifiuti e quindi quella parte lì se la collava la fiscalità. Se la doveva collare la fiscalità generale. Quindi noi ci stiamo perché l'incremento di 2 milioni a 2 milioni e 600 dispari della tassa rifiuti è poi calmierato, se avete visto, dal fatto che indichiamo come delta diciamo come un addendo negativo della tassa rifiuti la riscossione che abbiamo avuto sulla gestione, sugli accertamenti, la riscossione coattiva Tari, per cui restituiamo in questa annualità sostanzialmente nel piano economico circa 106.000 euro. Quindi pertanto fatto 100 l'aumento, cioè più il 7,90 meno questo importo che di fatto restituiamo nella tariffa, questo ci consente di stare all'interno dell'incremento previsto dal metodo ARERA. Per cui avremo una tassa rifiuti, cioè che mediamente avrà un incremento, cioè intorno al di sotto dell'8%. Secondo quelli che sono stati i dati acquisiti, quei meccanismi di calcolo anche nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche, che sono legate alla quantità di rifiuti, alle quantità di rifiuti poi smaltiti secondo le varie categorie, questa è anche i metri quadri riferiti alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Cioè nella relazione il dottor Spadaro ci dice che noi abbiamo avuto un incremento dei metri quadri delle utenze non domestiche, perché ci sono, per via degli accertamenti che hanno fatto emergere nuova superficie tassabile ai fini della tassa rifiuti, chiaro che questi dati hanno consentito in un certo senso di spostare un po', in termini poca percentuale, però stiamo parlando di 2, 3, 4 punti in più, cioè spostare un po' di più la tassa rifiuti sulle utenze non domestiche rispetto a quelle domestiche. È un incremento medio intorno al 7-8%. Si tratta di, sui nuclei si tratta poco di qualche decina, forse neanche 10 euro mediamente per le utenze domestiche. Naturalmente questi dati sono sempre legati anche al componente, il nucleo familiare, no? Perché poi sapete che la tassa rifiuti ha la componente fissa e la componente variabile, cioè la componente variabile è legata al numero dei componenti del nucleo familiare. Cioè quindi questo, tenete presente che questo PEF ha una, e questo anche l'orizzonte temporale su cui ARERA ha dato indicazione, un orizzonte temporale di 4 anni, 22-25, cioè noi abbiamo fatto un contratto. Allora, c'è da tenere presente che quest'anno, poi magari forse è il caso anche di dare qualche informazione in più, ma poi questo c'è l'assessore, cioè sul servizio, perché è chiaro che il PEF traduce in numeri quello che poi è il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dato che ci sono delle novità importanti che oggi avranno una fase sperimentale, quindi di fatto nel nostro piano economico finanziario di oggi non tutti i costi, quelli che poi effettivamente saranno quando si andrà a regime col nuovo sistema di raccolta, non sono ancora indicati per intero, però quando poi si andrà a regime questo PEF lieviterà un po' in aumento, perché si passerà alla raccolta puntuale, quindi quella determinerà maggiori costi del servizio e quindi sicuramente un incremento della tassa della confidiamo che si possa anche non tradurre in un incremento della tassa rifiuti, perché se il servizio funzionerà a dovere ci porterà ad avere maggiori proventi dalla raccolta differenziata e quindi compensare quello che potrebbe essere, non so se riusciremo a compensarlo interamente, però si potrà anche arrivare a questo obiettivo. Ok, se siamo bravi a fare la raccolta differenziata, siamo già a una percentuale piuttosto elevata, perché siamo intorno al 68-69% di differenziata, però ci sono ancora margini di miglioramento. Ok, grazie.
Grazie Assessore Ursino, è aperta la discussione. Chi interviene? Diciamo chi interviene per primo? Paladini.
Buonasera a tutti. Allora, in commissione economica, guidati dal dottor Spadaro, che quindi colgo l'occasione di ringraziare, abbiamo fatto un po' un percorso in un argomento piuttosto ostico, diciamo che ci si perde abbastanza nelle tabelle, nelle vari algoritmi e così via. E quindi dal punto di vista tecnico dobbiamo effettivamente dire che siamo dentro un percorso molto stringente, predeterminato in qualche modo dalle linee guida dell'autorità, quindi con una metodologia che parte addirittura dal bilancio, dai dati contabili del gestore del 2020 e porta poi con una serie di rielaborazioni abbastanza determinate, deterministiche, a fornire, diciamo, il costo complessivo. Per cui da questo, con margini da parte del comune molto contenuti, diciamo, di poter aggiustare a seconda di alcuni parametri l'esito finale, no? Come giustamente ha illustrato l'assessore. E quindi il discorso potrebbe anche in qualche modo finire qui. Tuttavia a me sembra che si possa invece provare, e questo è un po' il contributo che voglio dare, a situarlo un po' nella storia di questi anni e anche a vederlo sostanzialmente non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista del cittadino, che poi alla fine, non conoscendo cosa ci sta dietro, vede i risultati finali, no? Allora, in questo tentativo di situarlo, io dico sostanzialmente una parola su da dove siamo partiti, per poi focalizzarci su dove siamo oggi e provare a capire quindi dove stiamo andando. Ecco. Il dove siamo partiti bisogna andare indietro di qualche anno. Ecco, voi sapete che il nostro comune fino al 2015 ha avuto come gestore AIA e i dati fino al 2015 compiuto riportavano un costo di questo servizio che era di 3.150.000, 3.163.000 nel 2014. Con il cambio, diciamo, di gestione e quindi col bando che poi ha portato all'attuale gestore degli ultimi 5 anni, si è potuto assistere ad una riduzione molto importante, perché il costo, dico il costo che poi equivale a dire l'insieme delle tasse, diciamo, applicate alla cittadinanza, è sceso a 2.420.000 già nel 2017. Quindi circa 700.000 euro in meno all'anno, che poi si è mantenuto su questi livelli, perché anche negli anni successivi siamo sempre stati intorno al 2.450.000, comunque sotto i 2 milioni e mezzo. Quindi calcolate un 700.000 euro all'anno per 5 anni, sono 3 milioni e mezzo di soldi in meno che i cittadini hanno dovuto sborsare nel contesto di un servizio che, a detta, mi sembra che sia abbastanza riconosciuto, sia notevolmente migliorato, ecco, rispetto nel 2013-2014 c'erano parecchie lamentele. In più, ed è un aspetto, secondo me, anche questo molto importante, all'epoca, diciamo, ai nastri di partenza, la percentuale di raccolta differenziata era al 54,6%, già nel 2017 era salita al 61% e oggi siamo al 68,87%. Quindi un percorso molto importante dal punto di vista dell'impatto ambientale, dal punto di vista della percezione di una città un pochino più pulita e ordinata e anche molto, molto direi, dal punto di vista economico. Oggi siamo in una situazione, è stata abbastanza ben fotografata in un paio di dati che il dottor Spadaro ci ha rappresentato. Oggi abbiamo detto, allora, intanto la raccolta differenziata viaggia intorno al 68, quasi 69%. Teniamo conto che la media nazionale è il 63%, quindi notevolmente più alto. È vero che la media della provincia di Milano è più o meno come noi, 68-69%, quindi siamo allineati, diciamo, al nostro contesto, con però una storia di notevole miglioramento. Il costo unitario per ogni chilogrammo di rifiuti, diciamo, trattato, gestito, ecco, questo è un po' l'elemento che ci caratterizza, perché siamo attualmente sui 26 centesimi per chilogrammo, 26 ho trovato da un'altra parte 27 centesimi, a fronte di un benchmark a livello nazionale di 34 centesimi, quindi tantissimo di differenza, che si riduce se guardiamo solo la Lombardia. In Lombardia siamo a 29 centesimi, quindi comunque è un ottimo dato. Un terzo aspetto, la quantità di rifiuti che produciamo. Ecco, questo è un altro dato che si dovrebbe sempre tenere d'occhio. Noi siamo a 413 kg ciascuno all'anno, il sindaco dice un po' tanto ancora, la media della provincia di Milano è 444, è vero però che Corsico fa meglio di noi, sono 388, quindi bene, si può, diciamo, forse anche un pochino, c'è spazio per qualche miglioramento. E dove vogliamo a questo punto andare? Allora, siamo in una fase, appunto, si è detto, di scadenza dell'appalto, quindi un nuovo bando. Il contesto di mercato a livello anche di costi, energia e quant'altro, sappiamo purtroppo che lo scenario è un pochino cambiato. È un po' maturata un'aspettativa di un affinamento ulteriore del servizio. L'architetto Merlini ci ha dato una mano in commissione per concretizzare questo aspetto. Nel nuovo appalto ci sono migliorie dal punto di vista della pulizia delle strade, un'estensione del perimetro, quindi la richiesta al gestore di occuparsi anche dei vialetti, dei area giochi, parchi e quant'altro. E poi c'è l'orientamento che è maturato ormai di avviarci verso la raccolta puntuale, che comporterà dei costi all'inizio di investimento. Questa è una scelta, quella della raccolta puntuale, molto, diciamo, importante. Non sarà assolutamente un percorso facile, sarà un percorso impegnativo, e quindi qualche problema dobbiamo metterlo in conto, qualche resistenza, però certamente l'andare verso un sistema che incentiva ulteriormente una gestione corretta della differenziazione della raccolta, portando le persone a pagare effettivamente per quanto non differenziano piuttosto che nella stato attuale, può sicuramente rappresentare una ulteriore, diciamo, svolta per i prossimi anni. Come si è visto, poi il contesto normativo è cambiato, si è evoluto, c'è oggi un'autorità, ARERA appunto, che sempre di più fa calare sui comuni delle aspettative di omogeneizzazione, di approccio, di standardizzazione del servizio, di miglioramento, e noi nel Consiglio Comunale dell'ultima volta abbiamo appunto affrontato questo tema del percorso che ai comuni è chiesto, anche al nostro, per salire, diciamo, rispetto a determinati standard di così. Questo vuol dire che quindi andiamo in uno scenario un pochino diverso. Il PEF che andiamo ad approvare, soprattutto anche nei prossimi anni, ci evidenzia un aumento dei costi, che c'è, quindi è stato valutato questo aumento delle tariffe mediamente dell'8% circa per quest'anno, quindi l'aumento c'è. È abbastanza, diciamo, logico e sostenibile nel contesto di questo percorso che abbiamo fatto negli ultimi 10 anni e alla luce dell'importanza che questo servizio ha e dell'impatto anche sull'ambiente che vogliamo dare. Ecco, ultime due cose, poi chiudo. È giusto che una cosa che anch'io non sapevo, insomma, che va detta, ribettuta perché si conosca, le famose multe che vengono assegnate in sede di controllo della corretta differenziazione della raccolta, abbiamo visto nel percorso che ci ha fatto lo Spadaro che rientrano poi, perché il gettito, così come anche il gettito del recupero dell'evasione, viene alla fine riconosciuto a scomputo del costo totale. Per cui in definitiva il cittadino che fa bene la raccolta differenziata, che sta attento e non prende multe, sappia che beneficia anche di un ritorno indiretto dovuto al fatto che comunque anche le multe che sono pagate da altri, dal condominio, poi alla fine si concretizzano in una limatura, in una riduzione delle tariffe per tutti. Ecco, questo è un aspetto importante e direi quindi che è giusto che si sappia che tutto il sistema ha una sua logica.
Grazie. Altri interventi? Nessuno? Okay. Raimondo.
Sì, ma intanto preliminarmente devo far presente che questa sera la maggioranza è zoppa e è l'opposizione tutta che sta garantendo il numero legale di questo Consiglio Comunale. Su un punto peraltro, quello della Tari, importante, che ha una scadenza anche programmatica, per senso di responsabilità siamo qua, insomma... abbiamo ritenuto di stare seduti, poi non so se in caso noi ci alzassimo tutti da parte della maggioranza, da parte dell'opposizione, farebbero la stessa cosa, ma riteniamo di andare avanti con la discussione, perché vi manca un consigliere comunale, per un argomento comunque importante, quale quello dell'approvazione della tassa dei rifiuti. Peraltro una tassa dei rifiuti che va bene tutte le premesse fatte dall'assessore Ursino, ma alla fine dei conti viene aumentata di circa l'8% e viene aumentata in un periodo storico dove comunque forse bisognava dare un segnale di tutt'altra tendenza rispetto già ai tanti aumenti che i cittadini, compresi quelli cesanesi, stanno subendo in questi mesi, in queste settimane, vuoi per via della pandemia, vuoi per via della situazione internazionale, per cui forse un segnale da parte dell'amministrazione comunale, di un'amministrazione comunale che si professa parole attenti anche alle tasche dei cittadini, invece qua stiamo aumentando la Tari comunque dell'8%, che comunque non è poco nel bilancio di una famiglia. Oggi quando parliamo di rifiuti, soprattutto in determinate realtà della Lombardia, del Nord, credo che con onestà intellettuale si debba dire che indipendentemente dal colore delle amministrazioni comunali è stato fatto quasi ovunque un lavoro più che dignitoso, che è andato nella direzione di responsabilizzare innanzitutto il cittadino. E questo ce ne accorgiamo semplicemente quando, lo dico da meridionale, di persona di origine meridionale come molti di noi, quando insomma se ne andiamo magari in vacanza in altre situazioni, in altre realtà dove troviamo situazioni completamente diverse, e questo credo che sia frutto anche appunto di un'educazione a differenziare i rifiuti, a una consapevolezza forse che c'è anche da un lavoro che si fa nelle scuole, e quindi da questo punto di vista sono successi che non hanno colore politico ma che sono diventati una conquista per molte realtà, anzi per quasi tutte le realtà cittadine con cui siamo abituati a vivere noi ogni giorno, sia dove residiamo, dove si lavora, dove insomma ci spostiamo. Quindi da questo punto di vista credo che andare in una direzione che migliori ancora di più il servizio sia sicuramente importante, però l'obiettivo deve essere quello anche di cercare anche di andare incontro alle esigenze magari delle famiglie che sono in difficoltà, delle attività anche commerciali che ci sono sul territorio. Adesso non ricordo male l'ultimo DUP, forse ci sono su Cesano circa 400 attività commerciali, comunque sia, che sono un numero importante, quindi anche capire come non andare a penalizzare oltremodo queste attività con una tassa, quella dei rifiuti, che proprio per chi non ha diciamo la tariffa da residente, poi anche degli incrementi che possono portare a delle spese ulteriori. Quindi da questo punto di vista lo sforzo dell'amministrazione deve andare in questa direzione, quella di migliorare sempre di più il servizio, contenere il prezzo e il costo anche in un momento storico come questo, e offrire ovviamente anche la possibilità di migliorie. Il nostro voto, lo anticipo, sarà negativo, sarà contrario proprio perché non si è andato in questa direzione, soprattutto di dare un segnale di attenzione e di limitare il più possibile l'incremento, perché comunque sia un incremento c'è stato e il momento storico doveva evitarlo.
Grazie. Sono altre richieste? No? Basta. Allora chiudiamo la discussione e poniamo in votazione le delibere. La prima riguarda l'adozione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2022-2025. Chi è favorevole? No, tutta la maggioranza. Chi è contrario? Raimondo Sanfelici e Molteni. La delibera è approvata, votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Idem. Chi è contrario?
Come prima.
La delibera è approvata. Altra delibera riguarda l'approvazione delle tariffe ai fini della tassa rifiuti, Tari, per l'anno 2022. Chi è favorevole?
Come prima.
Chi è contrario? Raimondo Sanfelice Molteni. Qui non c'è da votare immediata eseguibilità. Giusto?
Io non ce l'ho.
La vuoi votare? Sì. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Come prima.
Chi è contrario?
Idem, come sopra.
Allora, non ho altri argomenti. Chiudo il consiglio e vi annuncio che quello sul consuntivo sarà il 12 di maggio. So che Stiamo cercando sulle date di fare, adesso anche con la vicepresidente cercherò per i prossimi di avere un po' più di preavviso ancora. Ok? Buona serata a tutti, grazie anche al dottor Spadaro che seppur da casa si è collegato e a tutti che hanno assistito al consiglio, alla segreteria.